La mente e l'uomo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Proposta in Blu, benvenuti al nostro appuntamento con La Mente e l'Uomo, lo spazio di Radio Proposta in Blu dedicato all'uomo, alla mente e alla psicologia. E in nostra compagnia abbiamo come al solito Nicolò Terminio, lo psicologo della radio, di tutti i nostri ascoltatori, e lo psicoterapeuta che ci accompagna ogni settimana in questo discorso, in questi ragionamenti. Buongiorno Nicolò e bentornato.
Buongiorno a tutti.
Oggi parliamo, Nicolò ci propone un tema un po' particolare, il quadrato della famiglia nell'epoca ipermoderna, no? Della famiglia ipermoderna. Che cosa si intende con questo termine?
Con famiglia ipermoderna intendiamo una particolare configurazione di relazioni familiari dove notiamo una dissociazione tra legge e desiderio, di cui abbiamo parlato più volte. Quando parliamo di quadrato tipo ci rifacciamo a una serie di studi che sono stati fatti in Italia soprattutto da Massimo Recalcati, che infatti ha isolato il quadrato tipo della famiglia anoressico-bulimica.
Massimo Recalcati, Nicolò, parla anche in un suo libro della figura paterna e si chiede proprio, e questo è il titolo del libro, cosa resta del padre, un po' riconoscendo anche in esso l'evaporazione di questa figura. Ecco, che cosa comporta l'assenza o l'evaporazione della figura paterna all'interno del quadrato familiare?
Ecco, l'evaporazione della figura paterna comporta appunto questa dissociazione tra legge e desiderio e quindi la polarizzazione su un versante in modo antitetico rispetto all'altro. Quindi viene privilegiata la legge senza tener conto del desiderio, o viene privilegiata la dimensione del desiderio che nel momento stesso in cui si stacca dalla legge diventa una spinta al godimento, al soddisfacimento immediato che non tiene conto della relazione con l'altro. Quindi ogni qualvolta noi parliamo del quadrato tipo della famiglia ipermoderna, dobbiamo avere in mente una configurazione di relazioni dove manca qualcosa che unisce, dove manca il principio unificatore della dimensione simbolica e della dimensione pulsionale, desiderante.
Ci fermiamo un istante, il tempo di un brano musicale.
Discutere, stringere i denti, sorridere, mentire infinitamente, dire, ridire, inutilità, mostrare falsa ipocrita serenità, quando le parole si ribellano, favole, fiumi, mari di perplessità, non c'è una ragione per non provare quello che sento. Un cielo immenso dentro quello che sento. Ho bisogno di stare con te, regalarti le ali di ogni mio pensiero, oltre le vie chiuse in me. Voglio aprire il mio cuore a ciò che all'inutilità, mostrare falsa ipocrita serenità, quando le parole si ribellano, favole, fiumi, mari di perplessità, non c'è una ragione per non provare quello che sento dentro, un cielo immenso dentro quello che sento. Bye.
Nicolò, tu hai proprio parlato della mancanza di qualcosa che unisce all'interno della famiglia, all'interno del quadrato familiare. Che cosa può mancare, quindi? Cosa è quella cosa che manca e che dovrebbe unire le relazioni familiari?
Allora, facciamo un passo indietro. Per capire cosa manca, proviamo a immaginare la relazione tra padre e madre. Perché nel momento in cui definiamo la funzione paterna dobbiamo guardare non soltanto il padre come individuo singolo, ma la relazione tra i coniugi. Quindi quando viene studiata la famiglia anoressico-bulimica, cioè la famiglia del soggetto anoressico-bulimico, viene studiato il modo in cui, ad esempio, una madre lascia il posto alla parola del padre. Quindi quello che manca è un'armonia, un dialogo, una dialettica, una tensione, anche un conflitto tra queste due figure centrali che devono essere compresenti di fronte al bambino. Infatti in psicanalisi si dice che, soprattutto nel caso dei bambini, che il sintomo del bambino è il sintomo del legame che unisce i due genitori. Quindi ogni qualvolta noi ci preoccupiamo di cosa manca all'interno della famiglia, dobbiamo guardare alla qualità della coppia genitoriale, del modo in cui la parola dell'uno lascia spazio a quella dell'altro, e questa relazione ha poi un'influenza diretta sul rapporto diretto col bambino.
Un altro elemento che porta Recalcati, sempre nel suo libro in cui analizza la situazione familiare, lui spiega, parla del desiderio dei genitori a farsi amare dai figli e non tanto nell'educarli, insomma quasi uno sbilanciamento tra questi due fattori. Che cosa ci puoi dire rispetto a questa tematica e che cosa comporta quindi il desiderio dei genitori di essere amati dai figli e la disattenzione nell'educazione?
Il fatto che un genitore, come diciamo in una delle scorse puntate, si metta su un piano simmetrico col figlio, quindi che sia più preoccupato del fatto di essere oggetto del desiderio del figlio, gli impedisce di imporre un limite, gli impedisce di dare un confine simbolico al percorso di sviluppo e di evoluzione del figlio. Quindi potremmo dire che in quel momento lì abbiamo un genitore narcisista, un genitore che non riesce a rinunciare all'immagine di sé, all'immagine che lo sguardo del figlio dovrebbe assicurargli. Quindi piuttosto che assumersi la responsabilità del gesto educativo, che a volte coincide anche con un no, con l'introduzione di un limite, il genitore è più preoccupato del suo valore come oggetto desiderato. Questa è una delle figure tipiche della famiglia ipermoderna.
E di nuovo la musica ci tiene compagnia per qualche minuto, rimanete sempre con noi.
Yeah.
Parlando del quadrato della famiglia ipermoderna, perché proprio questo termine quadrato?
Quadrato perché Recalcati, sin dagli anni 90, ha isolato quattro figure tipo del soggetto anoressico bulimico, mettendo nei quattro lati di questo quadrato il padre norma, il padre amante, la madre narcisista e la madre coccodrillo. Riprendendo una definizione di Lacan a proposito dell'amore materno che nel suo profondo sarebbe cannibalico.
Che cosa comportano quindi queste figure a livello poi del soggetto, del figlio? Ci puoi spiegare quindi come sono correlate con il rapporto con i figli?
Ecco, proviamo a immaginare che la mamma coccodrillo è una mamma tutta madre. Una madre che non lascia spazio alla parola del padre nel rapporto con suo figlio o sua figlia. A me viene in mente una mia paziente obesa e sua madre diceva che nel rapporto con la figlia non aveva mai fatto intromettere nessuno, neanche il marito, perché ad ogni modo anche il marito sarebbe stato portavoce della volontà della suocera. Ecco, una madre che non lascia intromettere nessuno, che non lascia modulare la sua relazione con la figlia da nessun altro, è una mamma in un certo senso sregolata, è una mamma che non ha nessun principio che possa orientarla, è una madre che sottopone il figlio a essere oggetto della sua volontà.
Ma si può trovare però un equilibrio tra queste quattro figure genitoriali?
Nel caso della mamma coccodrillo vediamo che manca il terzo. Vediamo che il bambino rimane assoggettato al desiderio, alla volontà materna. L'armonia, in questo caso bisognerebbe trovarla reintroducendo la dimensione della donna nella madre, quindi lasciando spazio a che la madre abbia un altro desiderio oltre a quello del figlio e quindi che non sia polarizzata soltanto su questo versante delle sue relazioni. E in un certo senso qui riscopriamo tutta la funzione paterna, che è anche quella di far sì che una madre non sia tutta madre, essendo la donna di un uomo. Quindi ritroviamo anche qui quello che dicevamo prima a proposito della coppia genitoriale. Quando c'è un sintomo del bambino, quando c'è un problema tra madre e bambino, dobbiamo verificare la qualità del rapporto tra i due genitori.
Quindi all'interno della famiglia il fulcro, il centro è davvero il rapporto tra i due coniugi e che poi ovviamente da qui dipende tutta la relazione familiare anche con i figli. Torneremo proprio su questo e anche sui diversi compiti dei genitori, del padre e della madre nelle conclusioni tra qualche istante.
È la vita mia,
ti chiedo di dare se non è più casa mia, sento le tue melodie. Come mila un'idea in savano in su coro, finché so
di questo quadrato. Gli altri tre li hai accennati: padre Norma, il padre amante e la madre narcisista. Ci puoi spiegare un po' meglio anche queste tre figure?
Ritornando alla figura materna, se la madre coccodrillo è una madre tutta appiattita sul lato dell'essere madre, la madre narcisista ci presenta una madre che fa fatica ad assumere il ruolo di madre e vede nella figlia un'avversaria, una persona con cui competere, una persona che può ridurre la sua femminilità, il suo valore in quanto donna, e donna che ha una capacità attrattiva sugli altri. Sempre a questo proposito, Recalcati, nelle sue diverse elaborazioni di questi concetti, proponeva un esempio molto eclatante. Una sua giovane paziente andava in un negozio, provava un vestito insieme alla madre. La madre, per gioco, provava quello stesso vestito. Alla fine la madre compra quel vestito per sé, non per la figlia. Ecco, vediamo come la madre narcisista è una madre che è più impegnata nel garantire una buona immagine di sé che nell'investire sull'immagine della propria figlia, in quanto l'immagine della figlia, la crescita della figlia, la bellezza della figlia sarebbe soltanto un ostacolo alla sua brillanza fallica, per dirla in termini psicanalitici.
E invece la figura del padre come si diversifica?
Allora, il padre, come abbiamo più volte detto, è il padre che introduce la legge, che introduce il no, che introduce il limite. Allo stesso tempo il limite deve garantire al soggetto la possibilità per realizzare il proprio desiderio. Ma il desiderio del soggetto non è mai qualcosa di universale, non è mai qualcosa di già scritto, di prescrivibile. Assomiglia sempre a una sorpresa, a un'invenzione, a qualcosa che in un certo senso è un po' un'eccezione. Il padre Norma, che è una delle quattro figure del quadrato tipo della famiglia anoressico-bulimica, è un padre che non ammette eccezioni. È un padre che vuole che la famiglia funzioni come se fosse un'azienda. Tutto deve essere in ordine, tutto deve funzionare. Quindi è più interessata al funzionamento del sistema che alla valorizzazione del singolo soggetto. All'interno di questo contesto familiare, allora vediamo come il sintomo dell'adolescente, del figlio, prova a scardinare, diciamo, una legge che non ammette un soggetto, che non ammette la presenza di un'eccezione.
Riuscire quindi a rispettare i propri ruoli, dando sempre la possibilità al figlio, come già dicevamo nelle scorse puntate, di realizzare se stesso e di creare una propria identità. Forse è questo il punto centrale che possiamo riportare da questa puntata.
Sì, in effetti, come riuscire ad armonizzare l'esigenza di avere un quadro generale, universale all'interno di cui muoversi, senza però schiacciare al singolo la possibilità per esprimere la sua autenticità e particolarità.
Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per la prossima settimana. Ringraziamo il nostro ospite Nicolò Terminio, psicologo e psicoterapeuta, e ovviamente a giovedì prossimo.
Arrivederci a tutti.
Un saluto anche a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito e che ovviamente però rimanete con noi, sempre sintonizzati su Radio Proposta in Blu.
Scrivete le vostre domande a diretta@radioprostainblu.it. Nelle prossime puntate il nostro esperto vi risponderà.